tutto, quindi chi volesse risentire la traccia audio la troverà online, anche per gli amici che non fossero qui, ma per vedere quello che è successo qua bisognava esserci, e quindi costoro dovranno limitarsi a immaginare quelle meraviglie a cui sarete stati sottoposti. Come sapete, in questi giorni a Torino è in corso il Salone del Libro, quindi la città è... questi giorni riflette sul significato del libro, il ruolo del libro, le magie dei libri, e sono sorte una miriade di iniziative intorno ai libri, e quindi qui a Dronero, in omaggio a questa atmosfera che si vive in questi giorni, parleremo di libri. Io mi occupo di scrittura da tempo, ma da sempre anche amo la magia, e quindi mi sono detto, proviamo a unire le due passioni. Che cosa succede a prendere un libro e a cercare di farlo diventare magico in qualche modo? È la prima volta che presento in italiano questo incontro, perché l'ultima volta che l'ho presentato è l'unica, ero a New York, l'ho dovuto fare in lingua inglese, quindi se ogni tanto mi scapperanno dei termini in lingua originale perché l'ho pensata in inglese, se la preferite possiamo tenerla in piemontese, preferite, così potremo tenere la prima in italiano da qualche altra parte, no, per gli ospiti stranieri la terremo in italiano, ma come omaggio appunto a chi viene da fuori. Naturalmente negli Stati Uniti bisognava spiegare dov'era Torino, quindi io arrivo da Torino, una città nel nord-ovest dell'Italia. Per gli italiani sapete che Torino è una città magica, il binomio Torino-città magica è ben antico. Perché Torino è magica? Per una serie di motivi, uno dei quali è che a Torino ci fu la prima società mesmerica. Il mesmerismo era questa teoria per cui tutti siamo dotati di un magnetismo animale con il quale possiamo addormentare le persone, possiamo indurre delle percezioni alterate, eccetera. E il mesmerismo in Italia arrivò proprio a Torino da Lione, dove c'era la società mesmerica più influente che esistesse, e in particolare a Torino venne fondata una società mesmerica da un signore che si chiamava Eugenio Allix, fondatore di questa società mesmerica torinese. Ha pubblicato tra le altre cose una guida elementare dello studente magnetizzatore, e una delle tavole di questa guida è un po' il filo conduttore della serata. La tavola è questa. Prima che esistesse la risonanza magnetica, con cui si può osservare il cervello direttamente nella nostra colonna cranica, si credeva che il cervello fosse suddiviso in tante piccole aree e che ciascuna fosse collegata a una qualche attività. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché se voi andate sul mio sito troverete come definizione della mia attività non mago, non scrittore, ma wonder injector, un iniettore di meraviglia. Per capire che cosa fa un iniettore di meraviglia, questa immagine è utilissima. Se voi prendete un personal trainer della palestra, che cosa fa? Cerca di stimolare l'area della vostra mente legata alla motricità, ai muscoli, ai movimenti, eccetera. Un bravo regista di film horror si occupa di stimolare l'area legata alla paura e al terrore e alla tensione emotiva. L'area numero 18 nel libro di Allix è l'area dedicata alla meraviglia. Questa sera quindi cercherò di stimolare l'area numero 18, se toccate, la trovate da qualche parte lì, mi auguro ovviamente che questa sera l'area che cercherò di colpire nella vostra mente sia quella, cioè di evocare, di iniettare un po' di meraviglia, e ovviamente alla fine potrete dirmi se la cosa ha funzionato o meno. Non sono un regista di film horror, anche se li ho appena citati, ma voglio aprire con una storia di fantasmi, perché è una storia che mi è successa davvero. Ed è la storia anche con cui apro il libro che ho dedicato alla magia dei libri. La storia è successa davvero. Un giorno ricevo un'email da un amico che abita a New York, che non è mai stato a casa mia, si chiama PG Varola ed è un mago abbastanza noto nell'ambiente. PG mi scrive: io non sono mai stato a casa tua, eppure questa notte, in forma ectoplasmatica, come se fossi un fantasma, mi sono intrufolato a casa tua e ho aperto uno dei tuoi libri, ti ho portato via un po' di pagine e sono scappato. Vai nella tua libreria, apri quel libro lì e vedrai che mancano delle pagine. Non ci eravamo mai incontrati prima, sempre solo scritti email o sentiti al telefono. Non è mai venuto a casa mia, stava di là dell'oceano. Mi avvicino alla mia libreria, controllo, e in effetti dopo pagina 830 di questo libro c'è pagina 879. Mancavano esattamente 48 pagine. Come diamine PG Varola aveva fatto ad attraversare l'oceano in forma fantasmatica, lui che era vivo, cioè capisco un fantasma di un defunto, ma lui era in carne ed ossa, era riuscito a farlo, era riuscito a saltare da un libro 48 pagine. Mi ha lasciato un po' di tempo per rifletterci su e poi mi ha spiegato il trucco, perché c'era un trucco. Lui era riuscito a sfruttare un meccanismo che era segreto, proprio come tutti i trucchi dei maghi. Come era andata? Questo è il libro su cui è riuscito a intervenire. Si intitola The Jinx, e la terza raccolta con i numeri dal numero 100 al numero 150 di un periodico che usciva negli anni 40 per maghi, era un periodico per mentalisti, curato da Theo Hahnemann, che era un noto mentalista dell'epoca, che viveva appunto a New York. E come ha fatto il mio amico a far sparire queste pagine? Beh, bisogna conoscere la storia di Jinx, e lui che la conosceva me l'ha raccontata, e mi ha raccontato che Hahnemann, dopo aver pubblicato il numero 149, decide come numero speciale di Natale di ripubblicare un libro che non aveva avuto molto successo, ma che lui aveva adorato, che era questo, Popular Card Tricks, di Walter Gibson. Lo voleva ripubblicare in una nuova forma come numero speciale natalizio. Questo numero era composto esattamente da 48 pagine, per cui che cosa fa Hahnemann? Alla fine del numero 149 lascia 48 pagine libere e inizia a lavorare al numero del mese successivo. Viene pubblicato, i lavori per ottenere i diritti di questo libro si allungano troppo, dopodiché Hahnemann si suicida. L'opera rimane incompiuta, questo libro non verrà mai riedito come numero di Jinx, e quindi Jinx, quando viene rilegato, tutti i Jinx che ci sono nel mondo in questo momento, nella loro rilegatura hanno un buco di 48 pagine, pronte ad accogliere un libro che non potrà mai essere pubblicato in quella serie, appunto perché Hahnemann non c'è più. Pochi lo sanno, e quei pochi ovviamente hanno nella loro manica la possibilità di giocarmi degli scherzi come quello che mi è stato giocato. Lui, sfruttando un libro che era monco per motivi storicamente interessanti ma totalmente ignoti a me, è riuscito a darmi l'impressione di essere arrivato a casa mia e rubarmi delle pagine. Perché mi ha molto ispirato questo gioco, questo scherzo, chiamiamolo come vogliamo? Pensateci bene, abbiamo un libro che ha un handicap, ha una mancanza, ha 48 pagine in meno, e nonostante noi in genere associamo l'handicap a qualcosa di negativo, il mio amico PG ha capito che dietro quell'handicap c'era una potenzialità. Un libro monco poteva consentire con la storia giusta un effetto magico, che nessun libro mai racconterà, perché gli è venuta l'idea, me l'ha giocato, ha funzionato e mi ha ispirato quindi un'idea. Beh, se nel mondo capovolto proposto da PG un handicap diventa una potenzialità, beh, una figata. In quanti modi si può intervenire sulla struttura di un libro per renderlo magico? Ne ho trovati così tanti che alla fine mi sono reso conto di essermi imbattuto in un concetto mai elaborato prima, cioè il book hacking. Il book hacking per me è l'alterare la struttura di un libro per far accadere cose inaspettate. Si prende un libro, si fa qualcosa per trasformarne la struttura e far succedere delle cose inaspettate. Nel caso di PG, dell'amico, il tocco di genio era che non ha neanche dovuto intervenire sul libro, ha saputo che a casa mia c'era un libro già alterato per motivi che non c'entravano nulla con i fantasmi, e lui ci ha creato la storia del fantasma per renderlo appunto meraviglioso. Ho raccolto così tante storie in questi anni che ho deciso di pubblicarli in un libro, e quindi è nato La Magia dei Libri, e questo incontro in cui vi farò vedere in che modo un libro, un oggetto ormai noto a tutti, fogli di carta rilegati con una copertina e delle parole scritte, in quanti modi si può intervenire sulla sua struttura per trasformarlo e renderlo altro. Uno dei miei autori preferiti nel book hacking in Italia è Bruno Munari, era un signore di Milano, un artista che lavorò molto nell'alterare la struttura dei libri, è quello sulla destra, per chi si chiede. Munari mi consente di introdurvi alla prima tipologia di libri magici di cui mi sono occupato, che sono i flap book. Come sapete, i libri consentono interazioni illimitate, sono composti da pagine che si girano, lì si può sfogliare pagina per pagina, lì si può sfogliare col dito sul bordo e poco più. I flap book introducono già un passo successivo, creano delle pagine nelle pagine che consentono delle interazioni più originali. Questo è uno dei libri di Munari, questa è l'edizione inglese che mi sono portato dietro, ma esiste anche in italiano, The Green Conjurer, ed è un libro che non solo vi racconta uno spettacolo di magia, perché libri che raccontano magia ce ne sono già tanti, questo libro è lo spettacolo in sé, e ve lo faccio vedere, qui ce l'abbiamo addirittura dal vivo. Questo è il prestigiatore Alfonso. Signore e signori, il mio nome è Alfonso, il prestigiatore verde, fate attenzione, che cosa c'è in questo mobile attende? Attenzione, 1, 2 e qui in questo mobile si può girare come se fosse una pagina, 3. Ah, sono io, signore e signori, come ho fatto a cambiarmi così in fretta? Ed è un libro che quindi propone, con una strana pagina nella pagina di strana forma, un effetto di trasformismo. E l'intero libro può essere sfogliato perché il secondo effetto avviene interagendo quella pagina di nuovo in modo insolito, sparisce anche lui, e poi girando, ed ogni giro di pagina, o di, in realtà sotto pagina, eccetera, crea un nuovo colpo di scena, e la storia evolve girando ogni pagina, e il libro quindi non sta raccontando qualcosa, è lo spettacolo in sé, e si offre nelle vostre mani, e voi potete interagire con il libro facendo appunto accadere delle cose magiche, ed è un libro del 1945. Voi dovete immaginarvi in un punto nel tempo, che è il 1945, che cosa c'era prima e che cosa c'è dopo. Partiamo da lì per guardare indietro chi ha ispirato Bruno Munari e che cosa ha ispirato in seguito a chi è venuto dopo di lui. Allora, io approfitterei di quest'angolo per appoggiare via via i libri che scarico. Chi ha ispirato Bruno Munari? Il primo flap book di cui siamo a conoscenza era questo, ve lo faccio vedere anche fisicamente. Questi libri venivano venduti fuori dai teatri di Covent Garden a Londra, fine Settecento, e uno poteva vedere lo spettacolo di Arlecchino Scheletro in teatro, oppure poteva comprare il libro che raccontava la storia, oppure poteva fare entrambe le cose per avere un souvenir della serata. La cosa molto onesta dell'epoca è che il biglietto d'ingresso del teatro costava esattamente come il libro, quindi uno poteva scegliere, costavano uguale. Per chi non aveva soldi e non poteva assistere allo spettacolo del teatro, c'era la versione in bianco e nero che costava metà, quindi se uno non aveva abbastanza soldi per entrare nel teatro, pagava metà e aveva la versione in bianco e nero. Questa l'ho realizzata io a casa, scaricandola da un sito e restaurandola tutta. Come funzionavano questi libri? Non erano libri da leggere, non erano libri con tante cose da leggere, erano in rima, quindi incomincia l'avventura del signor Bonaventura, l'hanno inventato loro, raccontavano la storia dell'Archino Scheletro ed erano libri in cui c'erano i vari personaggi che si potevano vedere anche sul palco, su palchi appunto disegnati nei modi più vari, e la storia evolveva sollevando ogni volta dei flap. I vari personaggi si trasformavano, per cui queste erano le gambe di questo personaggio, aprendo diventavano le gambe di questo che sta studiando, e notate che qui c'è uno scheletro dentro l'armadio, e si leggevano questi versi, poi letti questi si apriva e la scena cambiava ancora, e via via, girando le varie pagine, era tutta una sequenza di flap, e ogni flap portava una serie di colpi di scena, c'erano in tutto 8 colpi di scena, che facevano evolvere in modi insoliti le scene. Questa è una delle più belle, secondo me, è la classica scena da film horror alla Dario Argento, c'è uno scheletro dentro l'armadio, questo clown è entrato, non lo ha visto, vedete che sta entrando, sta ancora salutando, sta per girarsi, fra un attimo avrà un momento di terrore perché vedrà lo scheletro, non solo lo scheletro che sembra morto si animerà, e quindi sollevandolo lo scheletro fa un passo fuori, lui si gira dal terrore e perde il cappello. Siamo di fronte a una specie di precinema in cui con soli 2 fotogrammi si riescono a riprodurre delle scene abbastanza complesse, e poi aprendo man mano la storia avanzava con delle soluzioni secondo me particolarmente intelligenti per l'epoca. Qui c'era la gonna di Colombina gialla, vedete Colombina la parte alta e la parte bassa, sollevando Colombina la gonna diventava il mastello dove stavano lavando i panni, e quindi gli autori dell'epoca, per essere particolarmente sorprendenti, dovevano trovare modi in cui le varie scene cambiavano perché le modifiche fossero più radicali possibili e quindi più stupefacenti possibili. Potrete poi scaricare dal mio sito questa cosa, ve la stampate, ve la ritagliate, è divertentissimo, è un lavoro che è un gioco nel gioco, e vi creerete il set delle cose che vi sto mostrando, perché appunto sono tutte cose che ho trovato qua e là e stampato. Questi erano appunto i flapbook del Settecento, oggetti secondo me magnifici, e tutte le volte che li faccio vedere gli antiquari sbarrano gli occhi perché nessuno più si ricorda che esistevano cose del genere. Qualcuno ovviamente ha avuto l'idea, se già crea una minima animazione sollevare un personaggio e fargli fare un passo fuori con soli due fotogrammi, e se ne mettessi 3, 4, 5, 10, 1000, all'idea di moltiplicare i fotogrammi nasce il flip book. Che cos'è il flip book? È il concetto di cambiare immagine per far evolvere la scena portato all'eccesso. Si crea su ogni pagina un fotogramma diverso di un'immagine, e quindi in questo modo, facendolo scorrere tra le dita, viene fuori un filmino. Chi di noi non ha fatto col diario di scuola un disegnino, poi girando la pagina il disegnino un po' diverso, poi girando la pagina ancora, e poi scorrendo il diario c'è un personaggino che si muove, una cosa che esplode, lo si può fare e lo si può improvvisare in pochi minuti con un notes, con l'angolo di un libro, eccetera. I flipbook nascono alla fine dell'Ottocento, con la fotografia naturalmente. Questi sono 5-6 persone meravigliate da questi minuscoli oggetti, ve ne ho portato uno a vedere, questo lo potete comprare al Museo del Cinema di Torino, e c'è il primo film, che è quello dell'arrivo della locomotiva, e facendolo scorrere vedete un vero e proprio filmino. Ma è una cosa che si può fare anche senza fotografie, semplicemente mettendosi a disegnare scena per scena. A New York, dove sono stato appunto a presentare questo libro, in un museo che c'è ad Astoria, c'è un angolino dove si fa partire una macchina, si può fare i cretini per 3 secondi, c'è una telecamera che vi riprende per 3 secondi, all'uscita del museo potete comprare il flipbook con voi, quindi potete farvelo, regalarlo alla fidanzata, alla mamma, alla nonna, eccetera. È molto divertente. Ed è una cosa che risale appunto all'inizio del Novecento. Infatti il poeta Apollinaire racconta in uno dei suoi libri che a Parigi aveva un appuntamento, tardò perché aveva visto un fotografo che faceva queste cose e non ha potuto resistere. E si è scattato un flipbook che adesso sul mercato è quotato tantissimo. Questa è il brevetto del flipbook, che risale a 1882, in realtà l'idea probabilmente precedente era chiamato giocattolo ottico, perché non sapevano bene come chiamarlo. Il nome di flipbook arriverà dopo, ed è una cosa interessante, guardate bene l'anno 1882, per fare un esempio di scena da ritrarre, vedete, propone l'arrivo di un treno contro lo spettatore. Chi ovviamente conosce un po' il cinema saprà che uno dei primi film che esistono mostra proprio una locomotiva che arriva verso di voi. Ma questo brevetto è del 1882, il film dei fratelli Lumière è del 1897, cioè il flipbook col treno che viene incontro a voi precede di 14 anni il film dei Lumière, quindi è arrivato prima il flipbook e poi il film. Al Museo del Cinema hanno poi preso il film, hanno fatto il flipbook, quindi hanno chiuso il giro, adesso non si sa più se sia nato prima l'uovo o la gallina. In realtà l'idea del flipbook potrebbe essere ancora precedente. Nel 1470 facevano libri come questo, in cui c'erano delle scene che erano così poco modificate una dopo l'altra, che si pensa che facendolo scorrere tra le dita si ottenesse un filmino. E se lo guardate, questo per esempio è Sigenov che combatte contro il mostro peloso, sembrano i fotogrammi di un picchiaduro degli anni 80, di quelli con cui giocavamo noi nei bar, vedete che lo prende a botte, eccetera, e se lo fate scorrere tra le mani vedete proprio la scena di Sigenot che combatte contro il mostro. Però 1470, in pieno medioevo, ben prima che nascesse la fotografia. E dopo? Perché l'idea di Munari di prendere uno show di magia e realizzarlo su carta è una bella idea, è molto primitiva, avete visto dei flap, eccetera. Beh, i libri che propongono degli show a chi li legge sono diventati di una complessità assoluta, sono così diventati belli che vengono portati alcuni, aprendoli escono delle robe da non crederci, ve ne faccio vedere qualcuno. Questo ha l'effetto della donna segata in due, perché poi qua il genio va in là. Il bambino segato in due, un maschio una volta tanto, finalmente abbiamo invertito. Ve lo faccio vedere perché ce l'ho con me. Il libro è questo, The Magic Show. Voi aprite The Magic Show, questo è un pop-up book, li chiamano, pop-up vuol dire saltare fuori. Aprendo The Magic Show, puff, vi trovate con questo bambino che è integro, vedete, pronto a essere segato in due, con tanto di sega legata per bene, così non... se siete pronti provvederemo alla... Siamo al centro, attenzione, pensate, con un bambino, che coraggio. Diviso in due, eppure nonostante questo, simsalabim, il bambino continua a muoversi imperterrito. Funziona. Ed è questo è un libro tutto pieno di giochi di magia, così... Ovviamente direte, voglio vederlo tutto, pagina per pagina, se vi fermate alla fine magari lo spogliamo tutto. Qui era solo per farvene vedere uno, ma è tutto pieno, ogni pagina apri viene fuori qualcosa, interi palcoscenici, robe incredibili, The Magic Show questo. 1995, veniamo verso i giorni nostri. Poi abbiamo, questo è la ghigliottina del dito, 1998, qui si apre un intero scenario tipo Persia, Oriente, il libro fantastico della magia. Allora, vediamo che pagina è, prendendo pieni di oggettini. Pensate agli sfortunati che ci ascolteranno in audio come vorrebbero esserci stati, essere al vostro posto. crack, si apre tutto questo enorme castello, una specie di struttura. Bisogna mettere il dito qui, allora qui c'è la lama che vedete passa attraverso, quindi non c'è dubbio che vedete passa attraverso il buco, la vedete? Quindi bisogna mettere il dito, voglio un volontario. Visto che già l'altra volta l'aveva già fatto, ma non è... Facciamolo fare a lui, che metti il tuo... Speriamo, vai. Allora, per intanto faccio vedere che quando va giù no, non c'è trucco, non c'è inganno, eccetera. Questo oggetto serve, non so se chi legge è terrorizzato da tagliarsi con le pagine. Avete presente che male fa tagliarsi con i fogli di carta? Questo fa passare tutte le paure, è un rituale in cui tu metti il dito qui, quando il tuo dito sarà tagliato in due, ti passerà tutta la... Mignolo via, così se perdiamo il mignolo non è grave. Attenzione, 1, 2, 3, zap. Allora credetemi, io quando l'ho visto, mi è arrivato, l'ho aperto, ho detto wow, ho provato, la mia reazione è stata no, mi hai fregato, non ho idea, e da tutte le parti lo osserviate, è davvero bello, è proprio, e non c'è, vedete, non c'è trucco, è proprio, e funziona, ed è tutto pieno di cose così. Questo è diverso dal libro che avete visto prima, perché ha una serie di effetti che invece si possono fare, tipo il coniglio, aspetta, dovete alzarlo, il coniglio che vola senza spiegazioni apparenti. Questo libro è interessante perché dietro ha i trucchi, quindi questo libro vi consente, voi maghi, di leggere i trucchi da dietro, e il pubblico davanti chiedersi come diamine funzionino le cose. Qui naturalmente c'è una bellissima leva che nessuno vede, nascosta, ed è tutto pieno di robe, ogni pagina che... Qui c'è addirittura il doppio specchio che nasconde quello... Per i maghi sapete a cosa mi riferisco, sembra vuota, eccetera. E ogni qua c'è il castello di carte che viene fuori, c'è un effetto di monete, qua sono le carte. Cioè, credete, questo è il libro fantastico della magia. È tutta roba che ho trovato a comprare su internet, per cui facendo qualche ricerca la dovreste trovare. 1998. Poi 2012 abbiamo questo che è Illusionologia. Questo, di nuovo, un'altra cosa abbastanza notevole, perché a una certa pagina che esce un teatro. Aprite, paf, viene fuori, restate con in mano un teatro. Eccolo qua. Buff. Ed è la pagina dedicata al fantasma di Pepper. Pepper è l'inventore della tecnica per far apparire i fantasmi in teatro, una tecnica che sfrutta in qualche modo gli specchi, i vetri, le luci, eccetera. E qui dentro potete vivere l'esperienza del fantasma. Purtroppo è difficilissimo ricreare le condizioni di luci per farlo funzionare, ma vi faccio vedere con delle fotografie che cosa vedete attraverso quella cosa lì. Vedete questo omino di... chiaramente chiudendo tutto sparisce, perché quel genio è doppio, non solo funziona ma addirittura si richiude e sparisce quando viene chiuso. Attraverso le tende vedete questo mago che è entrato in scena da solo, e cambiando leggermente le condizioni di luce vedete apparire qua un fantasma. Eccola qua la seconda foto, vedete che qua appare un fantasma semitrasparente che sfrutta esattamente il principio del fantasma di Pepper teatrale, solo che lo sfrutta naturalmente senza vetri o specchi, ma solo con oggetti cartacei che una volta chiusi spariscono, e mai avreste detto. Quando uno dice un trucco sottile, sì, nel senso proprio fisico del termine, questa è Illusionologia, ma al top del top del top di gamma c'è The Magic Show di Mark Sette Ducati, che con qualcuno l'abbiamo già sfogliato poco fa passando in rassegna tutti i 12 giochi. Questo è un libro che va ancora più in là, e assolutamente ha fissato in alto la barra dei libri più strepitosi che ci siano, perché è un libro in cui voi non dovete conoscere nessun trucco, semplicemente seguendo le istruzioni succedono tra le vostre mani cose inspiegabili. L'effetto che chiude il libro, c'è Mark che deve essere tirato fuori da questa cosa, in questa figurina va messa dentro questa cella, chiuso da catene, si libera e compare due pagine dopo, per cui voi vi chiedete dove sia passato lui mentre voi facevate altro ed è riuscito a scappare da questa. Ci sono numeri di escapologia, c'è la donna segata in tre, ci sono numeri di lettura del pensiero, e in copertina, anche la copertina naturalmente ha un gioco di magia, ci sono queste palline rosse che scorrono nella parte alta e che vengono sottoposte a questi raggi magici da parte di Mark. La sua coautrice Anne indica qui in basso quando arrivano, e quando lo vedete spuntare diventano verdi e poi continuano a scorrere. Lui col suo raggio magico le ritrasforma in rosse e potete andare avanti all'infinito, e sembra non esserci spiegazione. Io ero così incantato da questo oggetto che ne ho comprato un altro per smontarlo e capire perché è davvero bello. E quando ho capito come funziona sono riuscito a farmelo nella mia agenda, e nella mia agendina mi sono fatto il mio nome che passa, che sotto diventa il mio cognome. Ma immaginate di poter incorporare questo principio in un biglietto di auguri, potete far trasformare qualunque cosa in qualunque altra, semplicemente quando avete colto il meccanismo con cui funziona, che non vi svelerò, solo appunto per rispettare il volere dei maghi di Mark. Ma se mai doveste arrivare a capire come funziona, avete la possibilità di costruirvi con la carta. Secondo me avete capito di cosa parleremo questa sera. Se noi ci limitiamo alla carta e all'oggetto libro, possiamo fare magie? Tantissime, e mai è una cosa inaspettata, perché in genere siamo abituati a non darci questo vincolo creativo di fare solo cose di carta. Vedrete solo cose di carta questa sera. Questo oggetto che ho fatto girare ha un nome tecnico. Questo è il libro, tutta la sua meravigliosa bellezza. Questi oggetti che ruotano all'interno di cose di carta si chiamano volvelle. Ci sono volvelle da tutte le parti, ne ho usata una poco fa parcheggiando, perché questa è la volvella più nota di tutte. Chi non ha un disco orario, questa è la volvella che tutti abbiamo. Tutti usiamo questa volvella. Naturalmente a pochi è venuta l'idea di trasformare una volvella in un oggetto magico come quello che avete appena visto. Ci sono volvelle antichissime, ve ne faccio vedere qualcuna, alcune le ho anche ricostruite. Sì, questa è quella che avete appena visto e che vedrete, ho la macchina in piazza, la sua sorella. Nel 500 aveste voluto andare a visitare Mont Saint-Michel, sapete che il problema di Mont Saint-Michel è che ora arrivare per evitare l'acqua. Se non volevate, vi rifiutavate di guardare Google, il meteo, potevate utilizzare un libro che conteneva una volvella speciale che vi consentiva di calcolare le maree. La volvella, vi ho portato solo la pagina incriminata, che è questa. Qui ci sono installate due volvelle una sull'altra, vi faccio vedere come funzionano. Praticamente sono, questa è l'esplosione tridimensionale, erano state messe in questo modo, poi fissate al centro con un perno. Come funzionava? Questo era un vero e proprio computer che nel 500 consentiva di calcolare le maree. Voi che cosa dovevate fare? Innanzitutto sapere dove sorgeva il sole, in quale costellazione. È facile, adesso siamo a maggio, sorge nel Toro. Più difficile era sapere dove sorgeva la luna quel giorno, allora lì bisognava vedere varie tabelle. Quando sapevate queste due cose, sapevate in che modo andava la marea quel giorno. Come funzionava? Quella che vedete qui intorno, il cerchio, e l'eclittica. L'eclittica sarebbe il piano che avete intorno a voi, l'orizzonte. Chiaramente il Toro potrebbe essere di là, l'Ariete di qua, eccetera. Quindi questi sono tutti i segni zodiacali, e infatti sono gli stessi simboli che oggi troviamo sul rotocalchi, che sono dal parrucchiere. Il Toro lo riconosciamo qua. La volvella esterna era la volvella del sole, infatti qua c'è il sole. Voi dovevate prendere questa volvella, farla ruotare finché il sole era in Toro, eccolo qua. Il sole in Toro, e dopodiché c'era la volvella centrale che ruotava libera, che era invece quella della luna. Dov'è la luna? Qua c'è la luna. La luna bisognava anche questa allinearla al pianeta, alla costellazione in cui sorgeva. Per esempio, mettiamo che sorgesse qui in acquario, ecco qua. Questo che avete davanti a voi è un orologio della vostra giornata che vi indica le variazioni della marea. Guardatelo là. Allora, il sole e la luna sono allineati tutti e due nel Toro. In quel caso, vedete, questo è l'orologio della giornata. Ci saranno ore in cui è molto bassa la marea, e vedete che è molto sottile la striscia nera. Dove invece è spessa la striscia è perché la marea sarà alta. Quindi quello è un giorno con marea molto ampia e molto bassa. Quando invece il sole e la luna erano in quadratura, tipo questa situazione, vedete che la barra nera è un po' più uniforme. Quel giorno lì c'è una marea moderata per tutto il giorno. Per cui in questo modo potevate sapere di un qualunque giorno dell'anno com'era la marea con un vero e proprio computer di carta, che non vi chiedeva altro che due cose sovrapposte una all'altra. Come ho realizzato questa? Sono andato su Google, libri, ho cercato questo libro, mi sono scaricato le due immagini, le ho stampate e ritagliate, e vi potete fare in casa un computer che utilizzavano nel 500 per calcolare le maree. Quindi non sono neanche dovuto uscire di casa e andare in biblioteca a cercarle. Scaricate e stampate. Questa era un po' più complicata, questa mi piace perché è stampata a Torino. È un libro di si intitola esattamente Del modo di fare gli orologi, se non sbaglio. Era un orologio di carta, che calcolava l'ora a seconda delle varie posizioni del Sole, della Luna e delle stelle, di un certo padre Girolamo Cantone. Si intitolava Modo di fare orologi portatili a Sole, Luna e Stelle, 1682. Questa era bizzarra perché era eccentrica, cioè questa volvella non aveva il perno nel centro ma era spostata, quindi si muoveva tutto e si poteva calcolare l'ora. Nel 1540, invece, prima, Pietro Appiano fa le volvelle più belle che ci siano, ne mette una trentina nel suo libro, io ne ho stampata solo una, ma chi si volesse divertire le può realizzare tutte, perché anche questo è un libro che si scarica dalla rete, e sono visivamente eccelse, e ognuna aveva qualche significato, una serviva a calcolare l'eclissi, l'altra la marea, l'altra la posizione di Urano, eccetera, e gli oggetti erano effettivamente oggetti splendidi. Immaginate all'epoca che non ne sapevano nulla, pensare che un libro potesse prevedere il futuro e dirvi dove stava il sole, l'eclissi, piuttosto che la marea, era notevole. In realtà, diciamocelo chiaramente, se a noi chiedono che cosa vuoi sapere del tuo futuro, io credo che nessuno vorrebbe sapere domani il sole dove sorge. Le domande che ci facciamo sono più terra terra, se troverò l'amore, se avrò soldi e fortuna e se starò bene. E quindi nacquero queste volvelle un po' diverse. Questa non è esattamente una volvella nel vero termine, senso del termine, perché a girare non era una ruota di carta, ma un perno di metallo che era fissato al centro di questo orologio. Questo era un libro che gli consentiva di prevedere il futuro, ma rispondeva a domande un po' più interessanti rispetto alle maree o alle posizioni degli astri. Viene pubblicato nel 1620 di nuovo in Italia, si intitola Le finte sorti, finte perché così sfuggiva l'Inquisizione, non si poteva scrivere questi libri dicendo che erano finte, dicevano è tutto un gioco. In realtà la gente le usava davvero per rispondere alle domande della propria vita. Come funzionavano? Nella prima pagina c'erano una serie di domande: troverò l'amore? Mio marito sarà bello? Quanti sarà maschio o femmina l'infante che sto... che in questo momento ho nella pancia. Si sceglieva la domanda, si faceva girare questa, dandogli un colpo, come alla ruota della fortuna, questa ruota, si fermava sul numero, si sfogliava il libro fino a quella pagina e magicamente il libro rispondeva con una risposta perfettamente legata alla domanda che gli era rivolta. Come se il libro fosse intelligente, come se lui davvero sapesse che gli avevate fatto quella domanda. Erano sorretti da un meccanismo matematico molto sofisticato, ma funzionavano perfettamente, e ci si chiedeva come il libro potesse capire, aveva un orecchio che sentiva la domanda che gli avevo posto, perché qualunque rotazione si facesse, faceva fare una serie di salti che magicamente portavano una risposta coerente con la domanda che gli veniva fatta. Si chiamavano libri di fortuna, erano libri appunto che consentivano di prevedere la fortuna. Questo è una modifica del libro un po' meno strutturale nel senso fisico del termine, era stato fatto hacking sul software, cioè sul contenuto, erano stati strutturati matematicamente per portarti in un certo posto senza che tu ti accorgessi del trucco. Che cosa erano questi libri? In realtà hanno anticipato l'idea dell'ipertesto, quella che nascerà poi con internet. Con internet ormai siamo abituati a cliccare su un link e finire su una pagina piuttosto che un'altra. All'epoca era un concetto totalmente ignoto, perché si leggeva la prima pagina, poi la seconda, poi la terza, eccetera. L'ipertesto rivoluziona questa struttura, questi libri fanno esattamente questo. Ti dicono, sei a pagina 13, salta a pagina 21 perché ti è venuto 4. Se ti veniva 8 dovevi saltare a pagina 72. E quindi spezzettavano la lettura esattamente anticipando di 400 anni la nascita di internet. Questo è uno dei primi che è sopravvissuto, in realtà sembrano molto più antichi, si parla di libri di sorte anche più vecchi. Questo libro mi ha particolarmente entusiasmato, è del 1454, si intitolava L'Experimentarius, perché non usava un ago da far ruotare, ma un meccanismo ancora più affascinante. Dietro la copertina di questo libro c'era un meccanismo che vi consentiva di scegliere a caso un numero. Un meccanismo così bello che io me lo sono fatto ricostruire da mio zio che si occupa di tagliare il legno, Rodolfo Antoniono, me lo ha realizzato, lo abbiamo decorato scaricando le immagini dalle varie biblioteche ci sono online e ve l'ho portato a vedere. Dietro la copertina di questo libro c'era questo oggetto. 1454, che diamine è questa cosa? Gli studiosi lo presentavano dicendo c'era questa cosa e non abbiamo idea di come funzioni. Noi che siamo prestigiatori, conosciamo un po' come funzionano queste cose, abbiamo una certa conoscenza dei vari trucchi dell'illusionismo, io ricordavo di aver letto in un libro di Juan Tamariz, un effetto di magia che si basava su una serie di cose per il quale Quando poi ho visto questa cosa, ho detto, beh sì, è lo stesso principio del gioco di Tamariz. Gli storici però, che non conoscono Tamariz, non conoscono le carte e queste cose qua, non avevano questo background. Io ho provato a dire, ho provato ad avanzare questa ipotesi e hanno detto, ma sai che potrebbe proprio essere così? Vi spiego come funzionava. Voi, questo era un generatore casuale di numeri. Poi dovete scegliere, sceglievate la domanda. Sarà maschio o femmina mio bambino? Dopodiché bisognava scegliere un numero a caso tra 1 e 28, perché c'erano 28 possibili risposte. Che cosa si faceva? Vedete che qua c'è un omino, ma anche qui c'è una specie di fraticello, con il dito che sta indicando questa fossetta qua. Vediamo se è più in grosso. Allora, qua c'erano le domande, c'erano le 28 domande, bisognava scegliere tutte in latino naturalmente. Questo era l'oggetto, vedete che questo fraticello sta indicando quell'ansa lì, che è questa qua. Che cosa bisognava fare? Bisognava far fare un giro completo al frate, teniamolo così, e adesso sta indicando un numero che è il 7. Oggi utilizzeremo il 7. E domani, prossima domanda, si fa fare un giro completo, e facendo fare un giro completo, questa volta il numero era 19. Facendo fare un altro giro completo, questa volta il numero era 18. E facendo fare un ultimo... Ovviamente era sempre imprevedibile. Adesso che abbiamo il 17, qual è il prossimo numero? Anche a vederlo non è facile, bisogna fargli fare un giro, e facendogli fare il giro vediamo che questa volta questo è un 2, un 26, dopo un altro giro viene un 11, e ogni volta non si poteva prevedere 28, era un generatore di numeri casuali, oggi utilizzeremo un computer per dire o tireremmo dei dadi, questo era nascosto dietro la copertina e faceva sì che voi poteste fare la domanda e poi dovevate fare un giro e dove indicava il fraticello 9, vai a pagina 9 e a pagina 9 c'era la risposta alla vostra domanda e vi diceva sarà una bella bambina. E quindi con questo oggetto, che finalmente abbiamo capito cosa servisse, si potevano scegliere a caso i numeri. All'interno c'erano altri settori per altri giochi, per cui se invece si utilizzava un altro libro che non aveva 28 risposte, ma solo 12 o solo 10, potevate utilizzare i settori centrali e ad ogni giro voi avevate la possibilità di selezionare un numero diverso. Io l'ho trovato fantastico, me lo sono voluto creare in casa, è facile, cioè facile nel senso, io non sarei stato in grado di mettermi lì con un seghetto, eccetera, ma sono poi due perni, lo potete realizzare anche voi, io ci ho messo anche il gancino, in casa credete, è un souvenir, è un oggettino da è un pezzo d'arte, fatto in casa, e poi tutto stampato, scaricando i file dalle varie biblioteche, eccetera, incollandoglielo sopra con del decoupage, quindi nessun intervento particolarmente complicato dal punto di vista artigianale. Avete notato che nel primo libro si girava la rotella per scegliere un numero a caso, in questo caso si gira la manovella per un giro intero. Qual era il problema dei creatori di questi libri? Le risposte dovevano essere imprevedibili. Mentre noi, appunto, quando leggiamo un romanzo, dopo pagina 1 dobbiamo leggere pagina 2, 3, eccetera, gli autori di questi libri volevano inserire l'effetto sorpresa. Quindi dovevano includere qualcosa di estraneo al libro che guidasse la lettura e vi dicesse devi saltare qui, devi saltare là. Quindi, in che modo questi libri hanno sfruttato questo meccanismo? Due li abbiamo già visti, il terzo era tira tre dadi. Tirando tre dadi, nel 1482 questo libro vi diceva se hai ottenuto 6, 4 e 1... questa è la risposta, salta alla gola, altrimenti salta all'alto, al rapido, eccetera. E per ogni combinazione dei tre dadi diceva di saltare da qualche parte. Questo era il libro delle sorti di Lorenzo Spirito Gualtieri. Il libro di Francesco Marcolini invece vi chiedeva di tirar fuori due carte e a seconda delle coppie di carte che venivano estratte vi diceva salta di qui e salta di là, 1540, e naturalmente a seconda delle coppie che venivano estratte si poteva andare da una parte e dall'altra. Sono certo che i maghi qui, conoscendo i trucchi del mestiere, già avrebbero l'idea di sfruttare un libro così per qualche effetto magico in cui fingono di fare una domanda, fingono che la risposta venga fuori a caso, ma le due carte ve le hanno in qualche modo, ve le hanno fatte scegliere chissà con quale mezzo. Ci si potrebbe pensare una trama che secondo me è interessante. Questi libri sono tutti scaricabili da internet gratuitamente, quindi perché non approfittarne e fare qualche effetto magico che coinvolga oggetti così affascinanti e neanche che vengono fuori dai libri di Tolkien. Questa è la realtà, è il nostro mondo che è magnifico e meraviglioso e ha nelle sue pieghe oggetti del genere. Oggi se chiediamo a qualcuno di dirci ma qual è un libro che vi legge il futuro? Beh, tutti se ne ricordano uno solo, che è Li Ching è l'unico libro che è sopravvissuto, che ancora viene un po' consultato, ed è un libro che si basava sul sistema binario, arriva dalla Cina, ed sono libri in cui neanche si pone la domanda all'inizio, si lancia una moneta per 6 volte, ogni volta si vede se è caduta sulla testa, sulla croce, a grandi linee, sto semplificando, i puristi metterebbero le mani nei capelli, ma per capirci, e così facendo si può ottenere una qualunque delle 64 combinazioni, ognuna corrisponde a una qualche massima filosofica, quella massima filosofica serve a voi in quel momento che avete consultato il libro e il libro vi dà qualche consiglio, qualche idea ispirata all'antica saggezza cinese. Come funzionavano? Di nuovo sto semplificando, si lancia una moneta, se cade sulla testa si fa una riga continua, se cade sulla croce si fa una linea spezzata, si ripete questa cosa per 6 volte, alla fine si ottiene quella cosa che avete visto prima e avete il vostro esagramma. In realtà in Europa ci siamo completamente dimenticati che noi in Italia nel 400, nel 500 e dal 500 in avanti utilizzavamo un metodo che era praticamente identico, solo che la procedura non coinvolgeva una moneta ma dei puntini. La tecnica era chiamata geomanzia perché in genere si faceva nella sabbia, si prendeva un bastone e si faceva una serie di punti per terra, a caso, qui ve li faccio vedere con un pennello, si facevano una serie di punti senza contarli e poi li si collegava due a due per vedere che cosa succedeva, se erano dispari, come nel caso sopra, ne rimaneva uno da solo e quindi si faceva un punto, se per caso erano pari ne rimanevano due, si facevano due punti. Avete notato, in Cina si usava la linea continua e la linea spezzata, in Italia si utilizzava il puntino singolo e i due puntini distinti, veniva chiamata geomanzia, il metodo era uguale, si mettevano uno sotto l'altro, in Italia erano 4, là erano 6, quindi in Italia erano solo 16 le combinazioni possibili, ma Li Qing in realtà lo usavamo anche qui, non lo chiamavamo così, avevamo figure che si chiamavano il drago, per dire, che è molto cinese, ma non arrivava dalla Cina, era il drago chiaramente europeo, e ce ne siamo completamente dimenticati, oggi con la mania per l'Oriente tutti consultiamo Li Qing, che arriva appunto dalla Cina, e non sappiamo che qui in Italia si consultavano i libri geomantici. Questo è un libro del 1565 che vi proponeva questa cosa e che sono felicissimo di mostrare, perché il pubblico femminile in sala gioirà nel cuore. Questo è un libro scritto da una donna nel 1500, donne che all'epoca sfuggivano dall'Inquisizione perché l'Inquisizione diceva, ma ha scritto una donna, che cosa può valere? E avendo un po' questa specie di dispensa, perché le donne erano poco considerate, si permettevano di proporre delle cose che mai avrebbe potuto scrivere un uomo. Intelligenti, avevano sfruttato questa falla del sistema, e visto che parliamo di book hacking, sono riusciti a fare hacking, e la Leonora Bianca scrive un libro letto oggi, ci si chiede come ha fatto a non essere bruciata sul rogo, perché mentre i libri di sorte classici accettati dalla Chiesa venivano presentati come finti, non è proprio vero, è poi solo un gioco, in questo libro venivate condotti in una discesa agli inferi ed erano i demoni che vi dicevano il futuro. Qui abbiamo le istruzioni, vedete i puntini che vi dicevo prima, collegateli a due, a volte ve ne resteranno due, a volte uno solo, e quindi dovete poi metterne 4 uno sotto l'altro. Queste erano le figure che venivano fuori. Che cosa aveva fatto lei? Per renderlo ancora più bello, non solo aveva messo le coppie, eccetera, gli aveva anche disegnato queste figure intorno che confondevano gli occhi, una classica tecnica da mago. In realtà, se riuscite a togliere circonferenze e tratti, quelli sono esattamente i simboli di prima, coppie o pallini singoli. E in una tavola successiva ci sono Dante e Beatrice, perché proprio capiamo che sono loro, ci sono la D e la B, che stanno scendendo gli inferi e vi accompagnano all'inferno a interrogare i demoni. Cioè è veramente una roba da... Sta Leonora Bianca, tutto il nostro rispetto, ha fatto una gran cosa. Ed erano trattati di geomantici completamente dimenticati. Se avete amici appassionati di Qing, raccontategli questa storia e dite, ma tu non sai che in Italia eravamo avantissimo rispetto ai nostri cugini cinesi. Gli investigatori di libri devono allenare l'occhio anche i dettagli che in genere sfuggono. Per esempio, pochi calcolano il luogo dove è stato stampato un libro. Se invece buttate un occhio al fondo del libro di Leonora Bianca, leggete il nome di Francesco Rampazzetto di Venezia. Uno che aveva il coraggio di stampare libri del genere doveva essere uno del nostro giro, perché era appassionato di magia, occultismo, trucchi, segreti, libri che saltano da una parte all'altra. E quindi l'idea è, chissà quali erano gli altri libri del suo catalogo, andiamo a cercarli, e andando a spulciare nel suo catalogo saltano fuori cose pazzesche, quello che secondo me è il libro magico dell'antichità più sorprendente che sia mai uscito. Esce a Venezia per i tipi di Francesco Rampazzetto, eccolo qui, è di nuovo lui, è un libro che viene stampato appunto nel 600, a Venezia 1607, questo è un libro che legge nel pensiero. Siamo nel 1600, inizio del 600, prima di questo libro l'autore Andrea Ghisi ne aveva pubblicato un altro che io ho con me, non in originale ma in copia uno a uno, Si intitola Il nobile e piacevole gioco, intitolato Il passatempo, 1603, lo intitola Libro primo. Se esiste un libro secondo, terzo e quarto sono andati perduti e a me si stringe il cuore, perché quando vedrete come funziona, credo vi si spalancheranno anche i vostri occhi. Ne è rimasta una sola copia al mondo alla Quirinianità di Brescia, per fortuna non è in mano di un collezionista, altrimenti non potremmo vederla liberamente. Lì invece potete, facendo una serie di richieste, vederla. A me hanno concesso anche di fotografarla, per cui io l'ho fotografata integralmente, ristampato tutto, e oggi si può sfogliare, è scaricabile anche dal mio sito. Chiunque può giocare a 400 anni di distanza con un libro che legge nel pensiero. Come funziona? Lo proviamo. Che dite? Proviamo. Il libro, vediamo, funziona così. Sembra, avete presente gli iPad sono un po' più piccoli, ma potrebbe essere un tablet, ecco, sono pieni di icone. Se lo sfogliate sembra un iPad dell'epoca, tutto pieno di iconcine, e in effetti è un libro che va cliccato, perché cliccando su ciascuna parte ci sono dei link ipertestuali che portano ad altre pagine. Funzionava esattamente come oggi funziona internet e vi consentiva di leggere nel pensiero. Chiedo a te, guarda, ti raggiungo, ti chiedo di guardare queste 52 immagini e di sceglierne una che potrebbe rappresentare la giornata che è appena trascorso. Scegliene una facile da ricordare, così quando ti chiederò di cercarla da un'altra pagina la ritrovi al volo.
D'accordo.
Ce l'hai, l'hai vista? Non voglio neanche seguire lo sguardo su queste pagine. Vediamo se a distanza di 400 anni questo gioco funziona ancora. Ti chiedo solo di dirmi se nel primo, secondo, terzo o quarto settore.
Quarto.
È nel quarto settore. Io ti chiedo la stessa domanda qui. Cerca con gli occhi l'immagine che rappresenta la tua giornata e dimmi solo se si trova nel primo, secondo, terzo o quarto.
Terzo.
Questa volta si trova nel terzo settore e per l'ultima volta ti chiedo qui di dirmi se trovi la tua immagine, se nel primo, secondo, terzo o quarto settore.
Non c'è
la tua immagine.
No.
Torniamo indietro. Allora, eravamo qui. Tu l'hai trovata nel terzo settore?
Sì.
Nel terzo settore, quindi andiamo qui.
Ah,
dov'è? Nel secondo. Allora, secondo me... No, è stata una giornata... All'inizio faceva un po' brutto, ma poi è uscito, vero? Vero che è uscito il sole? Stai pensando al sole? Il libro me l'ha appena sussurrato in un orecchio, senza che voi ve ne accorgeste, a 400 anni di distanza e senza le batterie. Ora immaginate, fra 400 anni di trovare un iPad diranno che cosa serviva questo oggetto. Con questo invece oggi possiamo ancora utilizzarlo. Come funziona questo libro? Ve lo faccio vedere. Questa volta io penso un'immagine e voi la indovinerete perché sarà il libro a suggerirvelo. Allora io sto pensando un'immagine, ok? Vi dico solo che si trova nel terzo settore. Voi che conoscete il trucco, parentesi, il trucco era spiegato in un foglio alla fine che andava strappato e buttato via. Naturalmente dovete imparare il trucco e... Infatti non c'è più, non c'è nella copia. Abbiamo dovuto ricostruirlo sfogliandolo, eccetera. E una volta che l'abbiamo capito possiamo farne a meno, ma le istruzioni sono sparite. E infatti hanno fatto bene, perché poi poteva essere controllato. Allora, io sto pensando un'immagine che è qua. Voi che sapete il trucco, dovete solo leggere dove porta il link. Il link è andate al numero 7. Voi non sapete quale immagine io sto pensando, ma le istruzioni che voi avete sbirciato, voi girate fino a pagina 7, qua ci sono le tavole in alto, e casualmente dite, guarda, ti chiedo la stessa cosa qui, dove vedi la tua immagine? Io la vedo di nuovo nel terzo settore, voi non sapete ancora qual è, però sbirciate, andate al numero 9, e voi seguite le istruzioni senza dirlo. Guarda, ti faccio la stessa domanda una terza e ultima volta, dov'è la tua immagine? Questa volta vi dico che è nel secondo settore. A questo punto non dovete più guardare il link, ma la parola che c'è scritta sopra, che è sesta. Allora contate, 1, 2, 3, 4, 5, sesta, la sesta. Sto pensando, infatti io sto pensando alla luna. Qualunque immagine voi pensiate, il libro vi guida, voi dovete solamente seguire le istruzioni, non dirlo ovviamente, e potete indovinare qual è l'immagine pensata. Naturalmente un libro così funziona con qualunque immagine, lo si può tranquillamente mettere su internet, era 400 anni che aspettava di finire su internet, perché con 400 anni di anticipo diceva quando è che gli create sti link che portano da una pagina all'altra, inventato internet, finalmente finisce su internet, dice, oh, ci sono, ho creato il nobile piacevole gioco intitolato Il passatempo, in cui il computer vi legge nel pensiero, per cui il gioco è, pensa un'immagine, clicca sulla sua colonna, voi cliccate sulla colonna senza ovviamente cliccare direttamente sulla pagina, se no gli direte subito è lì, e dopo tre passaggi lui indovina, e chi gioca dice, ma come diamine il computer ha fatto a leggermi il pensiero? No, non è il computer, è un uomo vissuto nel 600 che ha creato un libro che oggi funziona ancora e che internet in qualche modo sta sfruttando, prendendosi lui gli applausi invece che Andrea Ghisi che lo ha inventato. Un bel tipo questo Andrea. Questi libri erano utilizzati nelle corti italiane per intrattenere per l'intrattenimento dei vari nobili, e ne sono uscite edizioni successive. E per farvi vedere che i metodi studiati per far sì che i libri leggessero nel pensiero erano i più vari, questo era molto ingegnoso, ce n'era uno più semplice, pubblicato in un libro intitolato Grazioso Pensiero. Anche questo esiste forse in un'unica copia, a meno che sia in qualche biblioteca dispersa, eccetera, è finito per sua enorme fortuna tra le mani di Raul Cremona, che quindi c'era lì in libreria. Io l'ho pregato di farmelo fotografare per poterne parlare, quindi grazie a lui se lo possiamo vedere almeno in fotografia, il grazioso pensiero per mezzo del quale ciascun può sapere dire non solo il nome, patria e arte di qualsivoglia persona, ma anche il mese, il giorno e l'ora che è nato, curiosità varie. Come funzionava il grazioso pensiero? Vi faccio vedere come questo libro consentiva di leggere nel pensiero. Questa era una tavola, già la seconda? Questa era una tavola con cui si poteva cercare di indovinare qual era il nome pensato da una persona. Ti chiedo di pensare a uno di questi nomi, vedi, da Bartolomeo fino a Tommaso, e dirmi semplicemente se nella prima, seconda, terza o quarta colonna. Nella terza. Naturalmente non sappiamo ancora chi di questi quattro è, ma ti chiedo la stessa domanda qui: in quale colonna si trova il tuo nome?
Ah no, è l'ultima.
Nella quarta. Tu stai pensando a Giovanni, è corretto? Giovanni. Ok, come funzionava? Allora, per capirlo è sufficiente colorare le pagine, non sono colorate sull'originale, ma guardate adesso che lo coloriamo com'è più facile. Lo facciamo con te questa volta. Pensa a un nome e dici in quale colonna si trova.
Terza.
Nella terza. Allora, noi non sappiamo ancora qual è il suo nome, ma abbiamo capito una cosa, che è blu. Ok? Allora, ti faccio la stessa domanda qui. In quale colonna si trova il tuo... Avete capito? Nella seconda. Secondo voi, qual è il numero del nome che sta pensando? Magnifico. Avete capito un trucco. In pratica, voi gli chiedete due volte due informazioni che si basano su come sono stampati i vari nomi. Nella prima, indovinate il colore, e nella seconda potete beccare qual è quello corretto. Senza colori, naturalmente, è molto più illusivo. Ci sono tanti giochi di carte che si basano sul fatto di scambiare le righe e le colonne. Qui siamo appunto nel 600. Chi è il primo a raccontare questo trucco e a consentire costui di metterlo in scena? Allora, intanto, naturalmente la mia passione per i giochi online ha fatto sì che io abbia creato la versione giocabile online del grazioso pensiero di Pietro Miglioni. La tabella in realtà era molto più ricca nell'originale, c'erano 8x8, c'erano 64 diversi nomi. Quello che avete visto prima era ridotta, potete giocarci esattamente rispettando il formato originario. Il primo a scrivere su un libro, magari il principio era ancora precedente, era Luca Pacioli. Luca Pacioli, in un libro intitolato Sulla forza dei numeri, De Vigibus Quantitatis, vi svela una serie di segreti dei numeri che vi consentono appunto di stupire il pubblico, uno dei quali è proprio questo: se voi mettete una serie di oggetti in un certo modo, poi li invertite righe per colonne, in questo modo voi potete indovinare qual è con sole due domande, che è esattamente il metodo. No, ti prego, ancora, ancora. È ora di andare a dormire. Ciao. Buona nanna. Naturalmente un conto è dire Luca Pacioli disse questa cosa, un conto è andare a recuperare il libro originario e farvi vedere dove lo disse. Lo dice qua. Questo qua è il libro De Viribus Quantitatis, Sulla forza dei numeri, 1496, un libro che esiste solo in manoscritto. La copia è custodita a Bologna, è stato recuperato e trascritto solo di recente. e c'era un universo di giochi magici all'interno che aspettavano solo di essere riscoperti, e qui a trovare una moneta o altra cosa tocca per una de quadro situate, cioè come trovare una moneta anche senza toccarla, messa in quadro, incrociando per il traverso. Come si fa? Si mettono prima in un modo, poi incrociandole nell'altro, le si rimette giù, e incrociando per il traverso, un italiano magnifico dell'epoca, in cui vengono svelati uno per uno segreti che poi dei geni includeranno nei libri, trasformando i libri in oggetti magici che leggono nel pensiero. Queste sono le pagine in cui lui spiega questi segreti. Nello stesso periodo in cui è vissuto Luca Pacioli, è vissuto Girolamo Cardano, i suoi libri anche sono pieni di riferimenti a cose magiche, sono bellissimi da sfogliare, perché per esempio trovate che era stato a Milano, Mediolanum, e a Milano aveva visto un prestigiator che si chiamava Daumato, quindi racconta che cosa faceva questo Daumatum nel 1550, e tra i giochi fatti da questo Daumatum uno coinvolge un libro. A un certo punto Cardano scrive che questo prestigiatore riusciva a far vedere un libro che mostrava immagini diverse, pur essendo sempre lo stesso libro. In che modo? Ve lo faccio vedere live. Il libro era, beh, non era esattamente questo, però questo è uno dei libri della mia infanzia, erano fumetti di Paperone, super magico, quindi anche il titolo è un po' magico. Erano libri che vendevano in due edizioni, quella in bianco e nero e quella a colori. Io, che avevo pochi soldi, lo compravo in bianco e nero, ma la cosa non mi preoccupava. Perché? Perché arrivato a casa, una soffiata, e il libro diventava completamente a colori. Questi erano i libri di cui parlava Cardano, che nacquero proprio in quell'epoca. Erano libri che cambiavano immagini. Ora, questo ha solo due possibilità, da bianco e nero a colori. Una cosa che ho realizzato io acquistandolo in fondo a bancarella e intervenendo fisicamente sulla sua struttura per renderlo magico. I maghi conoscono bene il principio, è un principio che Cardano non capisce. Si limita a dire, questo mostrava forme varie in un solo libro, e non capisco come facesse. Per capire come facevano bisogna guardare i libri coevi, che erano indirizzati invece agli editori. Gli editori che realizzavano questi libri dovevano conoscere il metodo per truccare i libri opportunamente e fare queste cose. E che, uno di questi libri era custodito negli archivi segreti del Vaticano. Lo sappiamo. Saluto Dan Brown, che è appena entrato. Ciao Dan. Libri che erano così misteriosi che dovevano essere tenuti segreti, e sappiamo che uno di questi libri è ancora lì. Sarebbe bellissimo entrarci e trovarlo, quando qualcuno riuscirà a farlo. Io mi farò piccolo piccolo e voglio esserci in quella valigia. Cioè, questa cosa lo sappiamo perché in un libro del 1666, l'anno del demonio, no? 1666, si dice che a Roma padre Athanasius Kircher, che è un noto alchimista dell'epoca, trovò questi libri presso appunto gli archivi segreti, intersecreta manoscritta, tra i suoi manoscritti segreti custoditi a Roma, che mostravano standard figure di ogni genere, e fa proprio riferimento a libri che funzionavano così e che all'epoca non si limitavano a due uscite, ma soffiando ogni volta producevano cose diverse. Come venivano utilizzati all'epoca? Intanto sono chiamati oggi flickbook, dal rumore che fa il fatto di sfogliarli. C'erano artisti che vivevano esclusivamente con un libro in saccoccia. Arrivavano in piazza, tiravano fuori questo libro, e il gioco che mostravano era questo: il libro era completamente bianco come un quaderno, e dicevano, chi è che mi aiuta a scriverlo soffiandoci delle parole dentro? Si avvicinavano a uno, gli chiedevano di soffiare, e magicamente apparivano delle botti piene di vino e dell'uva. Se lo guardava, diceva, sei un ubriacone, vergogna, e tutti ridevano. Soffiando spariva tutto. Allora andava da un secondo e gli diceva, soffiami tu delle parole. Sfogliandolo comparivano delle donne nude. Oddio, ma cosa hai fatto? Ma c'è tua moglie, quella è tua moglie, vergogna, fedifrago, eccetera. E questo aveva una routine che aveva 8 diverse uscite, e ogni volta che andava da una persona, la persona soffiava e venivano fuori delle immagini sempre diverse che svelavano naturalmente che cos'era quella persona. Alla fine andava da un ragazzino che era chiaramente uno studente, gli faceva soffiare e comparivano finalmente le lettere, diceva, oh, finalmente ho trovato uno che studia, e quindi il ragazzino se ne andava via tutto contento, che lui era quello buono che aveva studiato, e lui aveva il libro pieno di immagini e poteva andarsene. E c'erano artisti girovaghi che facevano questo per lavoro, e con un solo libro si mantenevano per anni, girando nell'epoca della guerra dei trent'anni. C'è un romanzo che racconta appunto la storia di uno di questi libri, che riprendo tra le pagine del mio libro. Questo è un libro del 1584, il primo libro di magia francese, che spiega come realizzarlo. Comme un feuilleton, un mesmelivo, eccetera, spiega come proprio fisicamente alterare la struttura per ottenere questo effetto magico. Nel 1584, nello stesso anno in Inghilterra c'è un altro libro dove spiega che ci sono How to make a book, come realizzare un libro, dove si possono, ciascuna pagina può essere alternativamente bianca, nera, blu, rossa, gialla, eccetera. Quindi in Inghilterra si utilizzava con i vari colori e con un metodo diverso di realizzazione. Questo è un libro tedesco, 1636, che usa un altro metodo ancora, e lì vedete c'erano le istruzioni per lungo per gli editori che dovevano stamparli. Oggi questo oggetto è considerato il primo prop realizzato in serie per i prestigiatori. Prima i prestigiatori si costruivano a casa le proprie cose, questi invece venivano venduti in serie perché erano complicati da realizzare e nascono insieme alla nascita dei libri, cioè erano delle vere e proprie azioni di hacking sulla struttura dei libri per far sì che i libri cambiassero sempre immagine. Questo è un libro spagnolo, utilizzavano in Spagna un'altra tecnica ancora, per cui in paesi diversi utilizzavano metodi diversi per realizzarli. Tornando a Torino per un attimo, una volta questa, che adesso ha cambiato nome, è diventata via Cesare Battisti, si chiamava via delle Finanze, era in pieno centro, lì c'era il Palazzo Reale, eccetera. Esattamente lì dove c'è quell'omino c'era un negozio di cianfrusaglie che subodorò l'affare e si mise a stampare in serie libri come quello. Io ne ho una copia che ho trovato assolutamente in modo fortuito. Questo è, i maghi li conoscono come il libro che si colora, perché ormai fa solo più quello oggi, ma all'epoca faceva grandi cose. Questo produceva tutta una serie di, se non sbaglio sì, aveva 10 diverse possibilità, era il libro magico, non so se è anche un pronte, sì, si intitolava Il libro magico caduto dalla luna 1500 anni prima della creazione del mondo. È caduto dove? Se era 1500 anni prima della caduta. È ritrovato nel 1869 presso Carlo Manfredi, negoziante in articoli di novità, fantasia e sorpresa. Torino, via delle Finanze 1. Funziona male, non è che... Però, sì, qua avete degli uccellini, più o meno, sì. E poi facendo così, compaiono invece degli omini. Insomma, mi è scappato, vabbè, insomma, omini. Una volta funzionava sicuramente meglio, adesso si è un po' mangiato. Qua abbiamo invece fogli bianchi, quindi sono sparite tutte le immagini, e così via. 10 possibilità. Mentre questo, l'originale era un libro francese, è un libro che trovate tra l'altro sul sito della Biblioteca Nazionale di Francia, Gallica, scaricabile. Io prima di trovarlo fisicamente mi ero scaricato quello francese, stampato, rifinito, come i maghi sanno, con 12 uscite, però 12 immagini diverse, funziona ancora oggi naturalmente. Una dei set aveva Arlecchino, questo stampato a Torino, che cosa avrà usato?
Gianduia!
C'era davvero Gianduia, ve lo faccio vedere perché è meraviglioso. È identico a quello francese, tranne che per Gianduia e Pulcinella come omaggio a Napoli, mentre sull'edizione francese naturalmente c'è Harlequin. Quindi questo è proprio torinese. Questa è una cosa che qui ovviamente in Piemonte si apprezza, a New York, insomma, era una roba italiana, arrivava da giù di là. 1869, quindi i maghi, come vedete, avevano già i loro prop magici all'epoca. Sempre passando di reperto in reperto, qualcuno ebbe l'idea, partendo dai libri, di dire, beh, ma se io prendo un libro e gli taglio via la rilegatura, naturalmente cosa mi rimane in mano? Un mazzo di carte, cioè una serie di fogli, un mazzo di carte non è che un libro non rilegato. Allora si è detto, ma se io utilizzassi lo stesso principio con un mazzo di carte, che cosa posso fare? Nascono le carte svengali, i maghi sanno di cosa sto parlando, gli altri danno, che si fa con un mazzo svengali? Un mazzo truccato che fa una serie di cose incredibili. Il primo a proporre questa cosa è nel 1700, questo anonimo autore di un manoscritto che è stato ritrovato di recentissimo nella biblioteca comunale di Asti, da Marco Aimone e Aurelio Paviato, è stato interamente trascritto ed è un libro con dei giochi che mai si poteva immaginare fossero così antichi, che descrive tanti effetti magici, tra cui questo, in che modo si può usare un mazzo di carte come se fosse un libro per fare dei giochi magici incredibili. Eccolo qua, a far sì che le carte mostrino da un verso tarocchi e dall'altro cartaccia, cioè era praticamente usato per far sì che quando alzavi tu ti veniva la carta alta, quando alzava lui veniva la carta bassa, come sfruttando esattamente il trucco che nel 500 si utilizzava per questo libro. Un concetto che magari è molto confuso per chi non si occupa di magia direttamente, ma che fra un attimo vi farò toccare con mano senza svelarvi che cosa c'è dietro le quinte. Il primo a farmi ragionare sul fatto che un mazzo di carte e un libro non rilegato è stato Vanni Bossi. Vanni Bossi è stato un mago di Milano, scomparso solo pochi anni fa, che seguendo la cui attività mi sono detto, beh, io da grande voglio fare questo. Lui era un appassionato di libri che si occupava di libri magici. Aveva una rivista che si intitolava Ars Magna, che uscì per soli 3 numeri, ma ogni numero era alterato in qualche modo. Erano dei libri che però presentavano delle caratteristiche strane, inaspettate. Un libro dedicato a un mazzo di carte non era stato rilegato. In basso, invece dei numeri delle pagine, c'erano i nomi delle carte, 6 di bastoni, 8 di bastoni, 9 di denari. Quando compravi la rivista era completamente mescolata come un mazzo di carte, bisognava rimettere in ordine il mazzo e così si poteva leggere. Una volta letta lui diceva, visto che ci sono dei segreti svelati, quando hai finito lo rimescoli, così chi lo trova non lo può più rileggere senza per conoscere il metodo in cui va riordinato. Idea fantastica, dicevo, ma quante idee così potrei avere? Guarda, ne ho dozzine nella testa. È mancato dopo il 3° numero, quante cose si è portato nella tomba Vanni Bossi? Io sono ancora lì che ci penso, dico, beh, qualcuno deve prendere in mano la sua eredità, e quindi mi sono detto, questa cosa mi piace troppo, devo dedicarci un libro, e quindi devo dire che ho avuto Vanni Bossi in mente a lungo quando ho passato in rassegna tutti questi libri magici che vi sto mostrando uno dopo l'altro, e sono sicuro che se lui fosse stato qua me ne avrebbe mostrati 15 che non conoscevo, perché era assolutamente così, era un mago che era sempre avanti di un passo rispetto agli altri. Questo numero era dedicato a un trucco magico così importante per me che quando qualcuno mi dice, mi fai un gioco di magia? Io faccio sempre e solo un gioco, quello. E per me è così importante che nel libro, per me più importante, il libro in cui insegno a diventare mentalisti, te lo leggo nella mente, che c'è anche qui fuori, mi sono detto, io non posso spiegare 100 giochi di magia, ne voglio spiegare uno solo, spiego questo. E lo spiego perché? Perché è quello che faccio sempre, che mi piace, che funziona, perché fare un altro gioco quando ne sai fare uno bene e non annoia mai. Specie se non mi avete ancora visto, sarà l'unica volta che mi vedete eseguire qualcosa e ve lo faccio vedere, perché io devo tantissimo al libro a cui si ispirano queste pagine. Il libro è questo, Giochi di carte bellissimi di regole di memoria, 1593, tra le pagine di questo libro è nascosto un segreto. Il segreto svelato tra queste pagine mi consente di farvi vedere quello che state per vedere. Vengo un po' più indietro, utilizzo un mazzo di carte francesi, cuori, quadri, fiori, pic. Ti posso chiedere di prenderne una, quella che vuoi, guardarla, non farla vedere a nessuno, guardarla solo tu e nascondertela da qualche parte. Io, seguendo, i maghi da questo punto di vista saranno gli unici a poter valutare se è vero quello che sto dicendo o meno, ma godranno quando si renderanno conto che sto dicendo la verità. Io userò il metodo che è spiegato qui per capire quale carta tu stai pensando. Tu hai scelto liberamente una carta che potrebbe essere rossa o nera. Io cercherò di capirlo semplicemente guardandoti negli occhi e invitandoti a fare dei pensieri. Chiaramente la telepatia non esiste, dobbiamo convertire i pensieri in qualcosa che io possa percepire di fisico. Quindi ti chiedo innanzitutto, a partire dal fatto che la tua carta può essere rossa o nera, ti chiederò di pensare a un frutto del colore della tua carta. Quella faccia è la faccia di chi ha una carta nera, perché chi sceglie una carta rossa si rilassa in un attimo, la mela, il pomodoro, chi sceglie la carta nera si paralizza un attimo e dice... aspetta che c'è il frutto nero, non ne fa la melanzana, ti chiedi ma sarà un frutto e arriva tardi, allora è una carta nera. Avete capito, cioè non è telepatia, si tratta di convertire i pensieri. Vediamo se uno step alla volta riesco ad arrivare alla carta, che non è solo un colore, è un po' più complessa. Vediamo un po', intanto abbiamo escluso, non è una carta di cuori, vero? Beh, questo abbiamo capito, che è una carta di fiori, è una carta di picche. Voi sapete che picche in inglese dice spade, spade in italiano poi corrisponde ai bastoni. Facciamo così, se la tua carta è di fiori, ti chiedo di immaginarmi mentre ti porgo un fiore, quindi reagisci in modo sereno eccetera. Spade o bastoni, immagina una bastonata secca, così insomma sono abbastanza emozioni. Ti vedo rilassata, è una carta di fiori, dei fiori. Ok, è di nuovo facile perché sono tutte scelte binarie, insomma hai sempre un po' il 50%, ma ti ho vista rilassata, poi magari mi stavi mettendo, puoi benissimo bleffare, allora mi porti fuori strada, perché chiaramente io non sono dotato di poteri paranormali, cerco solo di capire. Allora, la tua carta potrebbe essere una carta con dei punti oppure una figura. Se ho colto, ma anche qui se sbaglio, insomma, è un esperimento, non è un gioco di prestigio. Dovrebbe essere una carta punti, perché ti ho vista leggermente, non è una figura, ok? Quindi abbiamo tolto, purtroppo non è una figura, perché se era una figura avevo solo la scelta su tre. Adesso guardami, ti chiedo di essere rilassata su tutte le carte che sentirai nominare, non riuscirai a non reagire sulla tua, perché non puoi. E il semplice fatto che io te l'abbia detto ha fatto sì che tu sarai più tesa quando lo dirò, perché non te l'avessi spiegato, è utile per me perché tu possa avere questa micro vibrazione. Non è una sfida, non è che tu devi cercare di impedirmi di arrivarci, perché lo fai facilmente, non è una sfida, quindi lasciati tranquilla, se vuoi aiutarmi con un bel segno grosso mi aiuti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6... 5, 6, 7. Allora, era leggermente di più verso il 7, ma potrebbe essere un 6. Era un 7? 7, fa vedere? Ok, i segni erano piccoli, ma ti ringrazio. I maghi in genere dicono le bugie, ma in questo caso, per loro e per voi che dovete credermi sulla parola, il gioco che avete visto, nonostante sembri tratto dall'ultima puntata della serie The Mentalist, in cui la lettura non lo presentavano così naturalmente all'epoca, ma il trucco arriva da questo libro, quindi un libro che per me ha un'importanza suprema, non ci fosse io non saprei che cosa fare di fronte a un pubblico come voi, perché questo so fare, e basta, e tutti gli altri 100 che conosco li inviterò per la prossima volta che ci vedremo. Naturalmente chi è curioso qui fuori trova Te lo leggo nella mente, si deve sorbire un libro intero e alla fine però scopre come si fa questo gioco magico. De Krems è il primo che capisce che ci si può lucrare sui segreti. Lui pubblica vari libri in cui spiega alcuni giochi, ma i giochi più belli no, e vi dice: se lo volete conoscere dovete nous envoyer, dovete spedirci la somma di 6 lire. Allora vi manderemo un fogliettino a parte con la spiegazione dei trucchi un po' più hard, quelli un po' più difficili, eccetera. Aveva capito che si potevano fare soldi con la magia. È stato il primo che quindi ha iniziato questo percorso. È nato tutto qui, nel 1784. È una cosa che, secondo me, merita una riflessione. Perché? Perché uno degli effetti collaterali del mio lavoro per scrivere la magia dei libri è stato il fatto che io, man mano che trovavo queste cose, il libro con i flap di Arlecchino, il libro che si fa, eccetera, regolarmente li trovavo online, scaricabili. Uno qui, uno in Inghilterra, uno in Francia, su vari siti diversi. Mi sono detto, beh, intanto mi faccio un piccolo elenco per me, così so sempre dove ritrovarli. Ho iniziato a accumularli, 1, 2, 3, 4, eccetera. Mi sono detto, senti, mi costruisco un piccolo sito, così ho sempre i riferimenti, eccetera. Quando sono diventati centinaia, mi sono detto, beh, forse è ora che renda disponibile questo archivio a tutti. È nata quindi, come effetto collaterale del libro, la Biblioteca Magica del Popolo, che esattamente all'opposto di De Krems, che guadagnava sui trucchi, mette a disposizione, oggi sono 1355 documenti da scaricare e leggere liberamente. Questa è la magia bianca svelata che vi ho fatto vedere prima, addirittura con due link per leggerlo. Tutti quelli che sono riusciti li ho anche un po' spiegati dicendo questo è bello per quel motivo, questo quell'altro. È sul mio sito liberamente accessibile. Questo è il libro di Daniel Schwenter che abbiamo visto prima, con la spiegazione del fatto che il libro che si colora era nascosto in Vaticano. Questo era il libro di Athanasius Kircher. Tutti i libri che abbiamo visto fino adesso. Questo è il libro delle bolbelle meravigliose. Ci sono anche libri molto più moderni, questi sono quelli delle copertine più affascinanti. Oggi sono 1355, ma chiaramente aumenteranno, perché via via in cui mi imbatto nuovi libri io mi fermo e vado a registrarlo, in questo modo resta traccia, e sono libri totalmente liberi per scaricarli. Perché fare questa cosa? Perché, secondo me, siamo nell'epoca in cui la distanza dal segreto non deve essere più il denaro, ma deve essere il tempo. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di voler a tutti i costi leggere un libro, comprarlo, ma non è che comprarlo ha fatto sì che voi sappiate che cosa c'è scritto. Dovete anche perderci del tempo per leggerlo, studiarlo, farlo vostro. Allora, abbattendo il denaro, non abbiamo reso accessibile tutti i segreti, perché per conoscere i segreti non basta averlo il libro, bisogna passarci del tempo sopra. E oggi che ci sono online 1350 libri di magia a portata di un click, senza spendere, nessuna più scuse, non sono più i soldi che vi terranno lontani dalla conoscenza, ma il tempo, e quello è uguale per tutti, quindi livella davvero la situazione e tutti abbiamo 24 ore al giorno che possiamo dedicare a qualunque attività. Generalmente quando qualcuno mi dice che non ha tempo di leggere, ha appena finito di vedere 8 serie TV, ecco, calcolate il tempo che vi porta via una serie TV e chiedetevi se vale un libro o meno, o almeno smetterete di dire che non avevate tempo, avrete scelto di vedere Games of Thrones piuttosto che Breaking Bad, che sono meravigliose, però chiaramente è una equivalenza. Oggi la scusa del denaro non tiene più, siamo tutti allo stesso livello e tutti possiamo accedere alla conoscenza se siamo disposti a spenderci del tempo. La creazione della Biblioteca Magica del Popolo è parte di un più ampio progetto che ho chiamato Magia al Popolo, che cerca di portare una serie di istanze legate alla lotta di classe anche nell'ambito della magia, per avvicinare la magia anche alle persone che non possono permettersele, e la Biblioteca Magica del Popolo è solo una delle varie attività in questo ambito. E questa cosa mi consente di arrivare all'ultimo momento della serata, cioè fino ad oggi abbiamo esplorato tante soluzioni tecniche con cui far succedere delle cose magiche. Secondo me non manca più il che cosa fare o il come farlo, i metodi, l'ho visto, sono già tantissimi. Il problema da oggi in avanti sarà: e domani che cosa si fa? Con quali prospettive? Perché oggi uno dovrebbe truccare un libro? Chiedersi il perché è più interessante che non chiedersi il come. Come fare un libro, avete visto, ce ne sono milioni di tipi, su internet si trovano tutorial per fare qualunque cosa. Perché farlo è una domanda più profonda, e ogni mago che fa il mago regolarmente se lo chiede: perché faccio quello che faccio? Per ricevere un applauso? È una risposta possibile, ma magari si possono elaborare delle risposte più elaborate. Io voglio farvi vedere alcuni esempi di libri nati con l'intento non solo di ricevere un applauso o sollevare un wow, ma anche per dire qualcosa che vada oltre il semplice wow. La cosa mi è venuta in mente quando Wu Ming, il collettivo di scrittori bolognesi che appunto a queste tematiche ha dedicato tutta la propria attività, dopo aver assistito ad alcune delle mie esibizioni, ha fatto questa riflessione. Si dice: ma se magico è ciò che si distingue dall'ordinario, si staglia dal fondale del quotidiano e produce meraviglia, ma come mai è tanto raro vedere la magia associata alla contestazione dell'esistente, al pensiero critico sul mondo, alle prassi che aboliscono lo stato delle cose presenti? L'esempio del libro di prima, con il bambino tagliato in due, sciocca, perché siamo abituati a vederci sempre una donna e non ci siamo mai chiesti perché. L'inversione dei sessi improvvisamente ti precipita in una riflessione interessante. Che cosa dicono i maghi che tagliano in due una donna? Interessante. L'avete mai vista una donna che segna in due un uomo? No, e con tutte le donne che sono in questa sala mi auguro il prossimo anno di venire e vedere una donna che segue in due un uomo. Questa è una cosa che si, in qualche modo, è un piccolo contributo critico sul sessismo imperante da tutte le parti, ed è ottenuta chiaramente con la magia. In che modo un libro può essere utilizzato per dire altro, o comunque per portare avanti dei discorsi che vanno un po' oltre il semplice intrattenimento? Per esempio, in Italia qualche anno fa, come contestazione dei tagli alla cultura, a Roma, nel 2010, gli studenti sono scesi in piazza con dei libri. Ognuno aveva un libro, Il Capitale di Marx, Deleuze, c'era Douglas Hofstadter, un libro che ho molto amato, ognuno aveva il proprio libro preferito, e i giornali hanno definito questa azione book block, che a differenza dei black block utilizzavano i libri come scudi. Immaginate, randellare dei libri non è così bella come immagine, molto più facile randellare degli anarchici, magari con i rata. Vedere dei carabinieri che erano costretti ad avvicinarsi con randelli per colpire dei libri, l'immagine era molto potente. Loro hanno capito che la non violenza può essere anche incarnata da libri, e l'idea del book block dall'Italia l'abbiamo esportata all'estero, perché all'estero è così piaciuta che a Londra, durante alcune manifestazioni giovanili, sono scesi in piazza con i libri, che è un'immagine bellissima, perché sono giovani che scelgono la via che non ti aspetti dello spiazzare. Veri e propri maghi che per spiazzare il potere utilizzano un'arma, in questo caso un libro, che mai associeresti a una manifestazione di piazza. E anche la scelta dei titoli era particolarmente intelligente, perché poi se uno non conosce che cosa può un corpo di Deleuze, si chiede immediatamente chissà di che cosa parlerà, magari scopre autori che mai avrebbe trovato. Vi permettete, più facile da collegare alle contestazioni, magari l'Orda d'Oro di Balestrini e Moroni non l'avevate mai sentito nominare. Questo è già un modo originale per parlare di libri. Per scendere più strettamente nell'ambito magico-illusionistico, Ricky Jay, uno dei maghi più noti del mondo, nel 1994 venne incaricato da una università di New York di realizzare un flickbook d'autore. Si trattava di realizzare, come il mio libro Disney, un libro realizzato da 6 artisti. Sfogliando il libro in varie posizioni venivano fuori le immagini dei vari artisti, soffiando cambiavano set. Questo è il libro che venne fuori, un libro che oggi a cercarlo su internet costa $2,500, io per fortuna il mio caro amico PG Varola ne ha una copia, me l'ha fatto fotografare tutto, quindi ce lo avete qui davanti ai vostri occhi solo per questo, perché altrimenti la copia più vicina è oltreoceano. Questa è la copia di questo libro, e uno degli autori che hanno partecipato, uno degli artisti che ha contribuito con una delle sue opere è Glenn Ligon, un artista di colore molto sensibile ai temi appunto dei neri d'America, che cosa ha preso? Ha preso un'immagine tratta da uno dei primi flickbook americani, 1835, di un uomo di colore. Ha preso una pagina di un romanzo di Ralph Ellison, L'uomo invisibile, che parla di un uomo di colore che in una grande metropoli si sente invisibile perché nessuno lo calcola e quindi vive questa condizione di totale anonimato, di sensazione di solitudine. Li ha sovrapposti e stampati uno sull'altro e ha ottenuto questa immagine che quindi compare nel libro, e quindi uno può far apparire e sparire un uomo di colore con lo sfondo di un libro che parla proprio dei diritti dei neri che vengono quotidianamente violati negli Stati Uniti. Il commento di una critica d'arte è stato che costui ha preso un classico gioco di prestigio e l'ha trasformato in uno strumento politico per sollevare interesse e attenzione sul problema appunto dei neri, ed è qua siamo nel 94, figurate, siamo a 20 anni di distanza e ancora oggi è di un'attualità incredibile, se immaginate i fatti successi di recente, gli scontri tra la polizia e le varie comunità di colore americane. L'idea di portare la magia in un ambito così mi ha davvero lasciato stupito, nonostante appunto da tempo veda giochi di prestigio, visto in un ambito del genere non l'avevo mai visto fare. Un altro bel esperimento, questa volta dobbiamo passare sull'altra costa degli Stati Uniti, andiamo a San Francisco, un gruppo di attivisti ha messo in piedi un'attività di book hacking chiamata Hack Marriage. Se voi aprite un qualunque dizionario americano, il matrimonio è definito come l'unione formale di un uomo e una donna con cui diventano marito e moglie. Una definizione di matrimonio un po' parziale, con l'emergere ovviamente di forme diverse di convivenza tra uomo e uomo, tra donna e donna, quindi una definizione un po' retro. Che cosa hanno fatto gli attivisti di questa associazione? Hanno preso questo pezzettino e lo hanno sostituito con il matrimonio e la unione formale di due persone che diventano partner per tutta la vita. Hanno preso delle etichette, le hanno stampate, le hanno ritagliate, le hanno trasformate in adesivi, e costoro entrano nelle librerie, aprono i libri e incollano la nuova definizione sui dizionari, truccando i dizionari, per cui tu non sai, hai comprato un dizionario, quando andrai a cercare marriage troverai la nuova definizione, e in basso il loro sito. E sul loro sito dicono, ovviamente, qua ci sono le immagini da scaricare, scaricatele, stampatele, incollatele in tutti i dizionari del mondo, e loro hanno capito che la realtà è fatta di parole, come diceva Orwell, no? Orwell sa che intervenendo sulle parole si può intervenire sulla percezione della realtà, un conto è intervenire sulle parole per forzare una carta, un conto è per suggerire che esistano definizioni di matrimonio più intelligenti, più moderne e decisamente più interessanti. Questo è il risultato, vedete l'etichetta con la nuova definizione e il sito di Tumblr del Hack Marriage, e loro definiscono la loro azione fare hacking dei dizionari per aggiornare il significato del matrimonio che ha bisogno di una svecchiata. Prima di farvi vedere l'ultimo esempio di book hacking, apro una parentesi, questo pomeriggio alle 2:30 ero a Villarbasse in un presidio NOTAV, perché il movimento NOTAV mi ha chiesto in che modo la magia può aiutare la lotta contro le grandi opere per sollevare interesse, curiosità, sorpresa, per spiazzare eccetera. Quindi abbiamo passato 2 ore insieme a discorrere di come la magia può essere utilizzata in un ambito militante come quello della lotta contro l'alta velocità, e tra le varie cose ho parlato di un libro su cui è stato fatto hacking, purtroppo non ce l'ho dietro e l'ho lasciato in macchina, ma ve lo racconto, è un libro che parla di tutt'altro, è il finto ritrovamento del 34esimo canto di una cantica di Dante, in cui Dante in pratica massacra in versi tutti i politici di Torino e dintorni che hanno voluto il TAV, ed è un libro contro la TAV ovviamente, tutta in versi regolari, con terzine funzionanti eccetera. In copertina c'è la Sacra di San Michele, ai piedi c'è Dante, si intitola Il manoscritto perduto, l'autore è stato così umile da sparire, non c'è neanche il suo nome in copertina perché è attribuito a Dante naturalmente, e Dante è il vero autore di questo canto contro la TAV. Dietro c'è un Frecciarossa che passa in mezzo ai campi, se uno non lo sa, non lo sa, se uno lo sa, prende il libro, lo osserva di taglio, girandolo in un certo modo, compare la scritta NOTAV in anamorfosi. Tanti di quelli che c'erano a questo incontro avevano il libro a casa loro, quando gli ho fatto vedere questa cosa ma io non lo sapevo, ma lo dovrebbe dire, no? E no, perché la sorpresa è bella che arrivi così. Gente che da tanto tempo ha in casa un libro non sa che dietro, girandolo per bene, si legge Notav. Questo è un intervento molto sottile, c'è un messaggio nascosto. Ai maghi piace molto questa cosa. Jinx, la rivista da cui siamo partiti all'inizio, è pienissima di, oggi vengono chiamati easter egg, uova di Pasqua, piccoli segreti. Quando te lo dicono, vai a vedere, leggendo per esempio le prime lettere di un capoverso, si legge che mandano a quel paese il collega della, che ormai è morto, eccetera. Se oggi mai doveste lavorare a qualche rivista del circolo, che ne so, cioè, inseriteli questi giochetti perché sono divertentissimi. A distanza di anni, chi farà conferenze in luoghi come questo vi racconterà che in passato, nel 2015, c'erano questi geni che nascondevano messaggi nelle cose. Chiudo la parentesi Notav per dirvi che alla fine non bisogna fare delle cose strepitose, anche i piccoli lavori funzionano anche. Voglio salutarvi con questo libro di Bruno Munari, siamo partiti da lui, chiudiamo con lui, che nel 1970 pubblica questo libro, Guardiamoci negli occhi. È un libro a cui si è ispirato Vanni Bossi per scrivere il suo, composto da pagine sciolte. È un libro semplicissimo, senza nessuna immagine, senza nessuna parola, solo immagini, sono tante facce, stilizzate più o meno, ogni immagine non ha né la bocca né gli occhi. Le aperture degli occhi hanno dimensioni diverse, sovrapponendoli in modi diversi si formano occhi sempre diversi, e la magia di questo libro, oltre a consentire centinaia di combinazioni possibili, è condensata in una quarta di copertina minimale che vi leggo come augurio finale. Tutti questi fogli possono essere mescolati annullando l'ordine nel quale l'autore li ha messi. Possono essere raggruppati a piccoli gruppi, cambiando così il colore degli occhi di quasi tutti i disegni. Come avviene nella realtà, tutti quelli che hanno la stessa apertura visiva e vedono il mondo nello stesso modo, non hanno osservazioni diverse da comunicarsi. Solo chi ha un'apertura visiva diversa vede il mondo in un altro modo e può dare al prossimo un'informazione tale da allargargli il suo campo visivo. Mescolate quindi i disegni, cambiate il colore degli occhi, abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri. Grazie.
Davvero, io penso, non so, non ho mai sentito una full immersion di magia all'interno della cultura, è una cosa spettacolare, infatti facevano dei commenti e sono uscite un sacco di cose.
Grazie.
Punti, e, insomma, a noi credo abbia fatto un sacco piacere e siamo veramente onorati.
Grazie.
Di averti avuto. Grazie. Grazie. Perché è lui che ha fatto da tramite, è lui che ha organizzato, e io spero che questo sia veramente là per fare altre serate. Avremo sicuramente modo di sentirci, certo, per fare altre serate sulla cultura della magia in questo senso qui, perché è un'apertura differente che noi maghi a volte perdiamo perché siamo un po' dispercettivi, come dice Maimone a volte, no? E quindi questo è veramente importante. All'uscita, lui ovviamente è un autore di diversi libri, all'uscita potete parlarne, potete acquistarli e ovviamente potete fruirne, oltre a
i 1500 che trovate online,
quello che fa per la cultura in generale, quindi questa è un'altra cosa che merita davvero una
grazie. Mariano, grazie.